stupefacente questa finale del Vangelo. Passando in mezzo a loro si mise in cammino. Stupefacente perché ti consegna immediatamente la scena, l'immagine di una persona estremamente libera, che non si lascia condizionare e chiudere dentro i meccanismi e le dinamiche che si creano tra le persone, che mettono in gioco, in fin dei conti, le relazioni e i rapporti. No? Il testo che abbiamo ascoltato, penso lo ricordiamo, continua il racconto che abbiamo ascoltato domenica scorsa. No? Abbiamo ascoltato allora l'annuncio, il programma, il progetto che Gesù intende incarnare, no? Quel progetto che, dicevamo, ha riascoltato lui stesso, ha imparato, ha riconosciuto, ha cercato, ha trovato dentro la vita, dentro le scritture, no? Quel progetto di offerta all'uomo di pienezza di vita, quel sogno di Dio di fare in modo che l'uomo sia effettivamente libero. Il cammino di Gesù si muoverà così, lo dicevamo. E quest'oggi ci sono state consegnate un po' le reazioni di fronte a questo. Le reazioni che vanno, l'abbiamo sentito, dallo stupore, dal riconoscimento, in fin dei conti, di Gesù, fino alla presa di distanza e poi addirittura alla decisione di buttarlo fuori, di eliminarlo, no? Fino a portarlo sul ciglio del monte, viene detto, per buttarlo giù nel precipizio. Raccoglie questa scena di Luca un po' tutto il Vangelo. Luca, in maniera estremamente abile, mette qui all'inizio, quasi in sintesi, no? Tutto il Vangelo, a dire del progetto, dell'offerta, ma anche di ciò che porta con sé essa, delle reazioni di fronte a questo, perché non è così scontato che anche di fronte a un progetto significativo, di fronte a un sogno di umanità vera, piena, si aderisca e si risponda. Si possono anche prendere le distanze, ci si può anche rifiutare a questo, e l'abbiamo sentito. Gesù mantiene la sua libertà, e questo mi pare estremamente interessante. Gesù si mette in cammino, Gesù passa attraverso questo, non si lascia fermare, non perché non gli importi o non gli interessi, ma perché è l'uomo profondamente libero, capace di offrire e di rioffrire comunque ciò che è essenziale. E questo mi pare già una cosa interessante per noi, perché ci riconsegna quell'esigenza di dignità profonda, di libertà, no? dentro le relazioni e dentro i rapporti. Su una cosa vorrei però che fermassimo l'attenzione dalle letture di quest'oggi, su ciò che crea difficoltà agli abitanti di Nazaret, perché qui ci troviamo a Nazaret, la città, meglio il villaggio di Gesù. Sono poche case scavate nella roccia viva e che permettono in fin dei conti la vita di persone che si conoscono bene, in fin dei conti. E penso abbiamo letto un po' lo sconcerto, no? Di fronte a Gesù. Non è costui il figlio di Giuseppe, lo conosciamo bene, è diventato grande in mezzo a noi, ci abbiamo parlato, riso, abbiamo condiviso la vita, l'abbiamo visto lavorare, è stato qui con noi per 30 anni. Chi pretende di essere? Chi vuole essere? L'Evangelista Marco, in maniera ancora più radicale, si riportava alcune delle domande fatte attorno a Gesù in una circostanza simile, nella stessa circostanza, fondamentalmente. Ma da dove gli vengono queste cose, scrive Marco? e che sapienza è quella che gli è stata data, e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda, di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi. Tutta la famiglia conoscono, il clan, sappiamo il modo di usare i termini di quel tempo, fratello, sorella, parentela stretta, no? Appunto, conosciamo tutto di lui. Cosa vuole? Addirittura ancora Marco ci consegnerà l'immagine della famiglia di Gesù che va a cercarlo, perché dicono è fuori di sé. E si consegna immediatamente uno spaccato molto umano di Gesù. Appunto questa storia condivisa fino in fondo, questo quotidiano vissuto per anni. Cosa ha voluto dire? Cosa vuol dire? Tra l'altro per noi immediatamente lo sguardo su Gesù, lo sguardo su Dio domanderebbe qualcosa di sconvolgente, no? Di straordinario. E invece qui ci accorgiamo che l'incontro con Gesù avviene dentro un ordinario che sconcerta, un ordinario che ti mette addirittura in discussione, un ordinario che ti fa persino impressione. Eppure mi pare che sia la cosa davvero interessante per noi, il riuscire a intravedere l'ordinarietà di Dio, l'ordinarietà di Gesù, questo passare dentro il quotidiano, che mi pare immediatamente ci consegna la bellezza e la serietà della nostra vita, del nostro quotidiano, di quel faticoso e terribile o gioioso quotidiano che viviamo giorno per giorno, no? E di quella vita che viviamo giorno per giorno, di quello che ci passa dentro le cose che facciamo. L'invito, mi pare, è allora a provare a trovare dentro il quotidiano che viviamo, dentro i gesti che compiamo, dentro le relazioni che costruiamo, lo spessore profondo che tutto questo ha, e riuscire a scoprire qui dentro già il darsi del Vangelo. Sarebbe interessante entrare in maniera un po' più approfondita, ma mi permetto di fare soltanto due o tre sottolineature, due o tre esempi, ma per dire anche della possibilità di scavare, no, dentro i gesti quotidiani. Cosa vuol dire, ad esempio, incontrarsi tra persone e parlare, dove il parlare non è semplicemente la chiacchiera che magari sottolinea alcune cose superficiali, ma dove il parlare diventa davvero lo scambiarsi, no? La possibilità di consegnare qualcosa di sé all'altro e di scoprire insieme il sapore, la bellezza di alcuni gesti e di alcune esperienze della vita. Una catechesi degli adulti, il cammino di formazione degli adulti, stiamo cercando e ci siamo trovati un po' anche a condividere, a parlare un po' di alcune cose significative, ed emerge che in fin dei conti questo ti consegna anche la bellezza, no? Di una relazione che si può costruire con qualcuno che non conosci e dove magari puoi riuscire a toccare anche alcuni aspetti profondi della vita dell'altro, ma questo anche in molti altri momenti della vita, no? Nelle relazioni di amicizia che si costruiscono, no? Sarebbe sempre più ricco e più bello poterlo vivere in famiglia, no? La possibilità di fermarsi a tavola e di condividere. Oppure un altro esempio, appunto, la possibilità della tavola. Quando ti fermi a mangiare insieme, no? E quel gesto del mangiare, che è in qualche modo l'appropriarsi di qualcosa che ti serve per la vita, diventa in qualche modo la scoperta di un dono che ricevi, del fatto che la tua vita dipende da altro, ma appunto per fortuna, perché altro ti viene regalato come possibilità per vivere, E allora ti accorgi subito che la gratuità sta dentro le cose che vivi. E quel gesto ancora, che potrebbe essere il gesto dell'appropriarsi di alcune cose, diventa invece il luogo della condivisione, no? Del mangiare insieme, la bellezza, il sapore umano profondo di questo. Oppure ancora, e chiudo, il dormire che facciamo volentieri quando soprattutto si è stanchi. Eppure anche quello non è semplicemente un assopirsi, non è semplicemente il prender sonno. E in fin dei conti, ancora una volta, il gesto profondo di chi si fida della vita. Non puoi addormentarti se non fidandoti, perché se non ti fidassi della vita, se non ti fidassi della possibilità di svegliarti ancora, e se non assaporassi quello come un momento rigenerante, non lo faresti. Tanto che tante volte quando la paura ti prende non riesci a dormire. Addirittura qualcuno ti direbbe: sta roba qui è un po' come la fede, è come l'affidarsi, è come il consegnarsi. E allora, appunto, mi sembrerebbe bello, no? Poter cercare nella vita, nel quotidiano, no? Poter scavare nel quotidiano la bellezza dei significati della vita, no? E magari poi anche nei gesti che compiamo, in quello che viviamo giorno per giorno, l'impegno a costruire la città, l'impegno a prendersi a cuore il bene di tutti, l'impegno a vivere giorno per giorno il proprio lavoro, no? Il provare a scoprire come qui dentro è possibile comunque vivere quell'amore di cui Paolo parlava nella seconda lettura in maniera splendida. Lì c'è una poesia splendida che attende di diventare prosa, che attende di diventare carne e sangue. Appunto, la capacità giorno per giorno di dare forma anche a ciò che viviamo, mettendo in atto, in essa, quella carità, quell'amore che ti viene offerto e consegnato e che ti viene domandato di vivere, penso sia sempre affascinante, faticoso e affascinante. Non vorrei aggiungere altro. Il quotidiano che Gesù vive e che sconcerta, appunto, può diventare il luogo invece nel quale scopri la bellezza della vita, la bellezza del Vangelo, la bellezza del volto di un Dio che abita umilmente la storia e la vita, sempre.